teoria di oggi si snodierà in due riflessioni. La prima: qual è il cuore di questo brano evangelico stupendo, ricco di fascino? Seconda domanda, seconda riflessione: l'attualità della figura dei magi. Cosa possono insegnare oggi i magi a ciascuno di noi? Prima riflessione: il cuore del brano. Gli esegeti, chi ha le mani dentro questi discorsi, dice che occorre vedere questo testo come risposta a una duplice domanda: dove è nato Gesù? E da dove proviene Gesù? Le risposte le sappiamo. Dove è nato Gesù? A Betlemme da Maria. Ma da dove proviene Gesù? Questa è la domanda importante. Ci dicono che è importante quella stella. Quella stella non va letta tanto in chiave di astronomia, che stella è stata, così si può anche fare, non è la vera questione. Quella stella va letta in chiave teologica, ha dentro un grande significato, e il significato è questo: da dove proviene Gesù? Proviene dal cielo, proviene da Dio, ha a che fare con Dio. Ora, saputo questo, dove è nato? Betlemme, Maria. Dove viene? Da dove viene il cielo? Il cuore del brano di oggi diventa chiarissimo. E quel punto in cui sta scritto: i prostratisi lo adorarono. Questa adorazione di Gesù, questo capire veramente che Lui è Dio in mezzo a noi. E quindi il capire che la fede è questione di ginocchia, di mettersi lì davanti al Signore dicendo: tu sei il mio Signore. Prima dei doni da fare a Dio, ecco, il vero dono siamo noi, ciascuno di noi. Dio vuole abitare, dimorare dentro di noi. La fede ha a che fare con la nostra vita. E capita una cosa meravigliosa: noi ci mettiamo in ginocchio davanti a Dio, Lui ci prende per mano, ci fa alzare, ci dice: basta, mettiti in ginocchio, adesso in piedi, cammina, tu sei figlio di Dio. E domenica il battesimo ci ripeterà questa riflessione, questo contenuto. Questa è la prima riflessione. La figura dei magi. Sono due i verbi che dicono bene questa figura: il verbo vedere e il verbo venire. Abbiamo visto la sua stella in Oriente e siamo venuti per adorare il Signore. Il verbo vedere, guardare, capire, scrutare. Questi sono i magi, questi sapienti. Gente che vuole capire, che vuole vedere, che si fa domande, che vuole trovare il senso e l'armonia della vita. E quindi il richiamo che ci fanno potentissimo è l'importanza della ragione nella vita e nella vita cristiana. Perché oggi la ragione conta pochissimo. Oggi conta il sentire, conta l'emozione. E la ragione è veramente passata in secondo piano. Per dire questa cosa in maniera semplice, basti pensare quante volte diciamo: non mi sento, non ho voglia. Quanti giovani, quanti ragazzi dicono: non ho voglia di andare a messa, non mi sento. Oppure l'altra cosa potentissima, ma anche lei ha detto una grande domanda: sono innamorato, oramai, ecco, la mia vita ha questo centro. E magari sei sposato o sei sposata. Che conta il sentire ciò che provo in questo momento. Non c'è guardare dentro a queste cose con profondità. Ho mai dimenticato la risposta di un papà a un figlio adolescente che diceva: e oggi a messa non vado, non ho voglia. Papà gli ha detto: domani a lavorare io non vado perché non c'ho voglia. La vita non può essere misurata dalle voglie che abbiamo o dai sentimenti che abbiamo. La vita ha a che fare con la realtà, con i doveri che abbiamo. Ci sono anche gli altri, sono alcuni valori con i quali confrontarsi. Il sentimento è qualcosa di bello, di stupendo, ma va letto dentro un contesto di intelligenza, di valori, di impegni e così via. E quindi è molto importante usare la ragione nel mondo di oggi, perché appunto se noi diventiamo camaleonti, che cambiano il colore secondo gli ambienti. Nietzsche diceva, nasi di cera, che si possono cambiare con facilità. Quanta gente così, che va secondo le mode, che proprio che va secondo come corre un po' l'acqua. Ecco, mi sembra invece importante proprio questa capacità dell'esame di coscienza, di guardarci dentro. Oppure l'altra deriva, il fanatismo, cioè dire ho ragione io, gli altri non capiscono niente, o quando diventa un fanatismo religioso come quello di questi giorni, con questa strage pesantissima di tanti cristiani innocenti. Ecco, ragionare, no alla stupidità. Se uno è superficiale, non si fa domande, come si fa a parlare con una persona superficiale? Diceva Bonhoeffer, la stupidità è un nemico più pericoloso della malvagità. Ecco, tanta gente è un po' così, banale, superficiale, con interessi un po' piccoli, tascabili. Ecco, i magici dicono, usa la ragione nei tuoi sentimenti, abbi tanto senso critico, sii un uomo libero, però con dei valori che collegano la tua libertà alla verità, e non essere mai un fanatico, perché la verità è sempre più grande di te, la verità ha tante facce, sii un umile servitore della verità. E questa ragione è molto importante anche a livello religioso, anche a livello cristiano. Occorre pensare il cristianesimo, occorre studiare la Bibbia, se no senza ragione abbiamo un tipo di religione che diventa un po' emozione, fanatismo, rischia di diventare veramente una religione un po' troppo esteriore e piccola, piccola, perché noi siamo chiamati a una grande religione, proprio la religione della ragione. E tanto per me è molto bello leggere questa risposta del famoso filosofo Maurice Blondel. Quando entra come matricola, siamo nel 1881, alla scuola normale superiore di Parigi, viene accolto così da un suo compagno. Come può uno che sembra intelligente essere ancora credente? Lui rispose, io non voglio sembrare intelligente, ma essere intelligente. L'idea è proprio quando uno è intelligente, come se fossero due piatti di una bilancia, uno è intelligente, non può essere credente. E uno che è credente, che è cristiano, è un mozzicone di uomo come intelligenza, perché appunto è cristiano. No, uno cristiano è intelligente come gli altri, se lo è, e più di altri cristiani. Ora capite bene che questo deve essere un grande valore per la Chiesa di oggi. Nessuna paura delle persone intelligenti, tanta paura delle persone stupide. Le persone intelligenti ci fanno pensare, sono scomode, ma ci fanno crescere. Le persone stupide, effimere così, non ci possono aiutare. E poi un'altra cosa importante, la dico a Don Massimo, la dico a me, ecco, non pretendiamo che la gente arrivi in fretta, insomma, alla grotta di Betlemme. La gente ha tanti cammini, tanta gente diversa, ha una diversa cultura, ha tanti problemi economici, ha domande magari psicologiche, la vita è molto complessa. Occorre saper camminare col passo di ciascuno. Questo è un richiamo da fare a noi preti in maniera molto profonda. Provate a pensare come è stato il cammino dei magi, quante cose hanno sbagliato, la città, hanno perso la stella, hanno chiesto ad Erode, proprio quello che voleva uccidere il bambino, dimmi, ma dov'è il bambino? Quindi ha fatto un sacco di sbagli, sono arrivati anche loro alla meta in ginocchio davanti al Signore. Questo verbo vedere, questa intelligenza da amare, sia a livello di vita normale, sia a livello di vita cristiana, il recupero dell'intelligenza, della catechesi, la voglia di andare a conferenze, di vedere, di capire, di confrontarsi. E l'ultima cosa che voglio dirvi è il verbo venire, che prima era vedere, il secondo è siamo venuti, questo cammino pesante, difficile, complicato. Questi maghi hanno perso la strada, hanno perso la stella, quante cose complicate. E cosa capita? Allora c'è da fare questo sguardo sinottico tra gli abitanti di Gerusalemme e i magi. I magi sanno tutto, tutto. E si mettono in cammino, si mettono lì con calma, capito? Noi andiamo verso la grotta e niente li ferma, perché il loro tutto è la grotta. Vogliono arrivare dove è Gesù. Quindi la loro attenzione alla vita, capire nella vita cosa c'è, vedere le cose come sono. Invece gli abitanti di Gerusalemme, in mezzo ai libri, hanno i libri giusti, leggono i libri, c'è scritto, a Betlemme nascerà Gesù, ma non si muovono, sono sedentari, sono comodi, sono in pantofole, stanno bene così. Quindi abbiamo dei maghi che sono in ricerca e cercano qualcosa di importante, c'è qualcosa che mi aspetta. Questi invece hanno tutto, sanno che qualcosa li aspetta, ma non si muovono. E tanti cristiani, sto per finire, mi sembra che siano così. Sanno tutto. Occorre amare, occorre perdonare, occorre la giustizia, occorre la tenerezza, occorre pregare di più, la messa domenicale. Fate voi, sanno tutto, ma la vita non si muove. E le stelle continuamente vanno per le persone che incontriamo, i doni che abbiamo. Tutte le stelle passano e noi lasciamo passare, ma neanche un passo muoviamo. E allora, la conclusione. Siamo all'inizio di un anno nuovo, mettiamoci in cammino. Questo è il dono di questa festa dell'Epifania. In cammino verso Dio, ecco la preghiera, la catechesi, la messa, la Bibbia, e il cammino verso l'uomo, verso gli altri, la prima lettura, verso tutti. Matteo non precisa il numero e il nome dei magi, forse per dirci questo, tu sei uno di loro, ciascuno di noi deve essere una persona così, che assomiglia a loro, una persona appunto che si mette in cammino, che vuole vedere, che vuole capire, però ha capito una cosa importante, che in certi momenti occorre mettersi in ginocchio davanti al Signore per dire: Signore, cammina con me, io non ce la faccio. E lui ci prende per mano e ci dice: io ti aiuto, ma tocca a te camminare. Auguri di buon cammino per quest'anno.